Appena tornato in libreria, il libro delle pipe di Dino Buzzati. Si tratta di un libro che lo scrittore, giornalista e disegnatore aveva scritto e disegnato in coppia con il cognato Giuseppe Ramazzotti e che sarà pubblicato per la prima volta nel 1946. Entrambi erano dei grandi estimatori delle pipe e le pipe ovviamente accompagneranno la scrittura di questo libro. Mentre ci lavorano, entrambi fumano il tabacco italiano trinciato forte e si divertono così tanto da dimenticarsi talvolta anche di scrivere. Ora, questo lavoro di Buzzati esce con una nuova e, va detto, preziosa veste grafica ed editoriale per le edizioni Henri Beil. Spero di pronunciarlo nel modo corretto, ma ci correggerà semmai Lorenzo Viganò, che ha curato questa edizione del libro delle pipe. Lorenzo Viganò è collegato con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, l'ho detta giusta? Henri Beil? Henri Beil?
No. Dunque, era lo pseudonimo di Stendhal, Henri Beil direi.
Henri,
sì,
Beil.
Henri Beil,
va bene.
Sì. Comunque va benissimo.
Allora, Viganò, una lunga collaborazione con il Corriere della Sera. Lei lo sappiamo perché nella veste di studioso di Buzzati è già stato nostro ospite, infatti è uno tra i più importanti studiosi e curatori dell'opera di Dino Buzzati. Tra i suoi studi citiamo almeno la biografia Album Buzzati, uscita nel 2006 e riproposta nel 2022, appunto in occasione dei 50 anni dalla morte di Buzzati in forma ampliata. Questo è un libro, l'avranno capito chi, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, molto particolare, decisamente strano, che è più facile definire in negativo. Non è un manuale, non è un catalogo, non è un saggio. Di che cosa si tratta? Come parlarne?
Ma dunque è un, diciamo, un trattatello semiserio, è un manuale apocrifo. Il suo titolo lascia supporre che sia un manuale di quelli proprio esplicativi, che racconti bene cosa sono, come si mantengono e quali sono i generi delle pipe, cose che effettivamente all'interno del libro c'è tutte informazioni che ci sono, però è anche un gioco, è un divertissement, loro si sono divertiti molto a scriverlo e a disegnarlo ed è un divertimento anche per chi lo legge, diciamo per chi fuma la pipa è così un excursus divertente perché ci sono segnalate le pipe di maiolica, quelle vere insomma, ma anche delle pipe immaginarie, le pipe fantasma, le pipe a cavatappo, e invece il neofita si appassiona e si diverte e quindi magari si avvicina anche all'uso della pipa. È un trattatello, è un manuale apocrifo, come dicevo, cioè diciamo stile 800, infatti loro ci lavorano tenendo di fianco alla scrivania un vecchio dizionario del 1883, perché dei Rigutini, perché sono convinti che il linguaggio e la scrittura più adatta a questo manuale sia il linguaggio dell'Ottocento, e poi infarciscono tutto questo manuale, che in realtà è anche, può anche essere letto come una raccolta di racconti, perché ogni capitolo inizia con una cronachetta, come loro la definiscono, cioè un racconto, un piccolo racconto, naturalmente di genere fantastico, perché questo è un, si inserisce perfettamente all'interno della produzione di Dino Buzzati, anche se lui dice che non si riconosceva, che era stato più che altro un gioco mentale, in realtà è un'altra tessera della sua produzione, perché è un manuale fantastico, tutto quello che viene raccontato è un misto tra vero e verosimile, tra cronaca e mistero, in perfetta sintonia con la poetica e con lo stile di Dino Buzzati.
Ma di che pipe si parla in questo volume di Buzzati? Che ci pare di capire si trovi in bilico, appunto, la parola fantastica, tra l'altro lei l'ha proprio utilizzata, tra fantastico e reale.
Sì, e le pipe, loro parlano delle pipe che esistono, le pipe di maiolica, le pipe di legno, le pipe di ceramica, ma parlano anche delle pipe immaginarie, appunto per esempio le pipe fantasma, oppure le pipe a cavatappo. E su ognuna loro costruiscono una piccola storia, sono storie bellissime, effettivamente molto divertenti, anche in cui loro citano dei personaggi che non esistono, dei libri e dei trattati inventati, delle lunghe anche citazioni in latino completamente inventate, ci mettono dentro esperienze personali, loro opinioni, insomma è un libro veramente da leggere più che da consultare, ma che non stonerebbe e che non stona all'interno di una biblioteca di Pipe, dove effettivamente ci sono dei dizionari, dei manuali in cui raccontano come si fumano, come si mantengono, qual è il modo migliore per pulirle, per non pulirle, che cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Queste informazioni ci sono dentro, ma sono mischiate a un mondo che loro mettono a fuoco, anche perché c'è da dire questo, e poi chiudo. Entrambi, nonostante la differenza d'età, quando si conoscono, quando cominciano a lavorare a questo libro nel 1934, Dino ha 25 anni e invece Ramazzotti, già sposato con sua sorella, ne ha più di 30, però li accomunano proprio la passione per il fantastico, per il mistero. Saranno proprio loro due nella villa di San Pellegrino di Belluno ad aspettare per una notte intera nel granaio l'apparizione del fantasma di cui si favoleggiava da tempo. Quindi amano proprio molto tutto questo carattere, amano divertirsi, amano le citazioni, ci mettono dentro citazioni su Mussolini, ci mettono dentro citazioni da Dante, dai Promessi Sposi, ed è anche un modo di un volume interattivo, perché chiedono, sottointeso, al lettore proprio di scoprire che cosa è vero e che cosa è falso all'interno di questo libro, un po' come succederà molti anni dopo con Poema Fumetti 1969 di Dino Buzzati, soltanto suo, diciamo la prima graphic novel italiana, in cui anche lì ci sarà un gioco. Lui inviterà, senza dirlo esplicitamente, ma inviterà i lettori a trovare i riferimenti che lui dissemina un po' dappertutto, da Salvatore Dalì a Federico Fellini, e mette proprio all'interno di questo, di questa rivisitazione del mito di Orfeo e di Euridice in chiave pop art, inviterà proprio il lettore a scoprire e a capire che cosa c'è di rubato da altri, di preso da altri, di citazioni.
Lei lo chiamava manuale apocrifo. Sentendola parlare mi è venuto in mente che potremmo anche definirlo un bestiario pipesco. Lei
sì,
ha,
certamente.
Lei ha certo. Recentemente presentato questo libro delle pipe in un articolo apparso sul Corriere della Sera, che è passato anche in rassegna stampa qui nel corso di questa settimana, con Daniel Bilenco, che fa la rassegna ogni mattina. E dunque questo suo pezzo, e conclude questo suo pezzo dicendo che le pipe raccontate da Buzzati sono una metafora della vita. Come mai?
Sì, perché le pipe hanno un'anima. All'interno di questo questa nuova edizione che abbiamo curato, abbiamo inserito anche un testo che non esisteva originariamente nella prima edizione, e cioè un testo che Dino Buzzati ha scritto per il cataloghino di una mostra in cui per Ramazzotti, che era un grandissimo collezionista di pipe, la sua collezione contava più di 4.000 esemplari. Per una mostra che per Ramazzotti fece alla famiglia Meneghina qui a Milano, e il titolo era proprio Hanno un'anima. E che cosa diceva Buzzati in questo pezzo? Diceva che proprio le pipe, ma questo si evince anche da tutto il libro, da tutto il libro delle pipe, hanno un'anima. Per Buzzati tutte le cose hanno un'anima, le auto che stanno per andare in demolizione, chissà come mai proprio quel giorno lì si mettono a correre come non avevano mai corso prima, i mobili che mantengono con gli scricchiolii il passaggio del tempo, ogni cosa inanimata in realtà ha un'anima, e a questa categoria non sfuggono le pipe, che anzi hanno un'anima, lui dice, piccola sicuramente, ma sempre un'anima, e quindi sono, si ingelosiscono, si offendono, se vengono abbandonate magari si suicidano, e hanno un'anima, e quindi sono una lente di ingrandimento, una chiave per capire il mondo che ci circonda, e quindi di conseguenza una metafora della nostra vita.
Vista la dimensione surreale e fantastica, no, che connota le pipe del libro di Buzzati, lei ce n'ha accennato, le vorremmo chiedere, la pipa torna anche compagna di alcuni personaggi nei romanzi e nei racconti di Buzzati, rientra anche nella sua produzione schiettamente narrativa?
No, questo direi di no. La domanda è molto difficile, in effetti non me l'ero mai posta ed è un'ottima domanda. No, direi di no. Però Buzzati, che aveva la tessera numero 7 come socio onorario del club della Pipa, Buzzati, il tema Pipa all'interno del giornale, quindi del suo mestiere di giornalista, l'ha molto raccontata. Per esempio, era sempre presente ai vari concorsi, ai vari, non concorsi, ai proprio alle varie gare di Pipa. Quando lei sa, bisogna, le gare si svolgono così, è dato un quantitativo preciso di tabacco e vince chi non lascia spegnere la pipa più a lungo. E lui raccontava
Sono
i
gare
vari
estenuanti, eh.
momenti. Sono gare
Estenuanti,
estenuanti.
beh.
Poi fa ridere oggi un po', no? Che c'è questa un po' questa lotta contro il fumo giusta, no? Il fatto di rivalutare anche e di uscire anche con un libro della pipa in questo modo. E comunque no, sì, continuo a parlarne, direi, sulle colonne del Corriere della Sera, e anche quando, appunto, per esempio, c'è un pezzo molto, molto bello che lui scrisse quando in televisione Gino Cervi rivestì i panni di Maigret, ci fu proprio un boom di fumatori di pipa, tant'è vero che allo stesso Gino Cervi il club della pipa consegnò la pipa d'oro, e chi gliela consegnò è Per Anazzotti, e il pezzo che raccontò tutto questo momento e quindi questa riunione, questa celebrazione, fu scritto da Buzzati sulle colonne del Corriere della Sera.
Adesso informerò di questo libro il nostro collega Andrea Fazzioli, che è l'unico fumatore di pipa della redazione. Chissà che non approfondisco ulteriormente l'uscita di questo volume. Vogliamo chiudere, Viganò, con un aneddoto in conclusione. Buzzati, che lei sappia, aveva una pipa preferita?
Ma dunque, noi ne abbiamo esposto, quando abbiamo presentato il libro qualche settimana fa alla Galleria Pontremoli di Milano, alla Libreria Pontremoli di Milano, abbiamo anche allestito una piccola mostra, e quindi abbiamo esposto qualche pipa, effettivamente tre pipe di Dino Buzzati. Non ne aveva una preferita, le alternava, però c'è da dire questo, che ha fumato la pipa, e questo lo racconta Per Anazzotti, ha fumato la pipa soprattutto in quel periodo, nel periodo in cui scrissero il libro, che poi venne ripreso ed uscì 10 anni dopo, perché loro lo scrivono lo preparano, ci lavorano nel 1934, invece dopo la guerra, nel 1946 lo ultimano, si mettono gli ultimi disegni, gli ultimi della scaglia, ed esce nel 1946. Quel periodo lì fu il periodo in cui Buzzati fumò di più la pipa, perché poi in realtà fumò quella che nel libro viene chiamata la villanella rifatta, e cioè la sigaretta, anche se non è mai stato un grande fumatore, però ricordava Riccardo Bacchelli, si piccava in maniera molto così anche divertente di essere un intenditore non soltanto di tabacco, ma proprio anche di pipe, come diceva anche di essere un grande intenditore di vino e di pane.
Oh, Losanna ci segnala, il nostro Lulepori, che c'è stato fino a qualche tempo fa un mitico museo della pipa ormai chiuso. Tra l'altro il Buzzati che scrive questo libro e che fuma la pipa è un Buzzati giovane, poco più che ventenne.
Sì.
Ci fermiamo qui, magari ci
Va bene.
torniamo perché il libro è notevole. Il libro delle pipe di Dino Buzzati ha curato questa edizione Lorenzo Viganò, nostro ospite qui ad Alphaville. Buona giornata, grazie.
Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie.